Perfetto ragazzi, possiamo anche oggi iniziare e ovviamente come sempre non posso non iniziare se non augurandovi ovviamente una buona giornata e recuperare salvo drammi che lascio sempre ovviamente al forum nel momento in cui mano a mano ce ne fossero, l'ultima in realtà è anche l'unica diapositiva che abbiamo visto ieri, quindi è incredibile, ecco, a volte si può fare, potrei continuare ragazzi, per cui mi fermo assolutamente qui, ecco, una lezione ovviamente avendo ovviamente un'unica diapositiva mi capita spesso e qualche volta devo censurare me stesso. In realtà le diapositive che seguono saranno probabilmente 5 o 6, definiscono alcuni dettagli di quello che vi ho introdotto ieri da un punto di vista generale nella situazione organizzativa, io dico a livello neuronale presinaptico, postsinaptico, piuttosto che effettore, zona di effetto finale, relativamente in questo caso specifico a quello che è ovviamente il destino, il fato della nostra acetilcolina. Vi dicevo le prossime 5-6 diapositive che in realtà scorro con voi perché ho già introdotto ieri, ecco, gli elementi fondamentali su cui andremo a lavorare insieme nel dettaglio, riportano alcuni elementi di riflessione, di approfondimento nel momento in cui, ecco, doveste rivedere con un po' più di serenità l'argomento ovviamente che abbiamo introdotto ieri. E il primo aspetto che abbiamo condiviso, ecco, così mi faccio anche un piccolo ripasso della puntata precedente, è relativo a quell'ingegnerizzazione intelligente che Madre Natura si è chiamata immediatamente pronta a fare nel momento in cui si sia resa conto che come substrato fondamentale per ovviamente la costituzione di un trasportatore del segnale così importante come l'acetilcolina doveva utilizzare un oggetto formalmente carico e quindi con una bassa propensione intrinseca ad attraversare i sistemi di membrana. Ed ecco che abbiamo preso in considerazione i trasportatori della colina e ovviamente la loro, diciamo, omnicomprensiva distribuzione. Faccio specifico riferimento in questo caso, ragazzi, come effetto memoria, al fatto che, come potete immaginare, questa localizzazione, soprattutto nel momento in cui mi riferisco al sistema nervoso centrale e all'accesso alla colina, ovviamente come substrato soprattutto esogeno, no, al sistema nervoso centrale, è chiaro che la negoziazione al passaggio al transito della barriera ematoencefalica doveva essere assolutamente imprescindibile ed ecco perché troviamo recettori della colina, come potete vedere, tra i due lati ovviamente del sistema, scusatemi, della barriera ematoencefalica e quindi chiaramente quell'epitelio endoteliale che in un qualche modo, ecco, poi fa da diciamo barriera fisica ovviamente alla struttura organizzata e preziosa del sistema nervoso centrale, quindi barriera ematoencefalica, ed è chiaro che lì la colina deve transitare, come potete immaginare, nei due sensi attraverso ovviamente l'epitelio endoteliale, quindi non ci stupisce ritrovare ovviamente trasportatori che ovviamente guardano i due lati dei compartimenti ovviamente, no, che stiamo considerando. Dopodiché non vi stupirà ragazzi che laddove in un qualche modo sia necessario avere ovviamente immagazzinamento di colina, sia primario, vedi neuroni, sia secondario, come vi ho detto ieri, un sistema intelligente di recupero, laddove ovviamente poi dobbiamo in maniera circolare riutilizzare la nostra colina, ecco, ritroviamo ovviamente anche a livello del sistema nervoso centrale distribuzione di questi trasportatori sia a livello neuronale sia a livello gliale. Qui abbiamo ovviamente una rappresentazione astrocitaria, una componente ovviamente della glia fondamentale per diverse funzioni che poi andremo anche a dettagliare laddove ci servirà da un punto di vista ovviamente meccanicistico. Posso solo ragazzi farvi vedere questo oggetto, perché non perché dobbiamo ricordarcelo, ma perché ogni qualvolta ci sarà un oggetto interessante da poter avere, ecco, come effetto memoria per noi, in termini in questo caso di inibitore di un trasporto, di un trasporto specifico della colina mediato da questi trasportatori. Ecco, quello che vi sto facendo vedere è un oggetto chimico in grado di essere competitore della colina a livello ovviamente dei suoi trasportatori. Ora, perché ovviamente vi lascio questa nota che ovviamente vorrei guardare con voi da un punto di vista chimico, per cominciare a creare degli effetti memoria, soprattutto nel momento in cui, come vedremo insieme tra poco, prenderemo in considerazione dei facenti funzioni dell'acetilcolina nel momento in cui l'acetilcolina dovesse mancare, o dei suoi antagonisti nel momento in cui volessimo silenziare, o altri oggetti che siano in grado ovviamente di andare a, per esempio, inibire l'attività dell'acetilcolina esterasi, che abbiamo già introdotto ieri essere un interlocutore privilegiato del ciclo di vita ovviamente della nostra acetilcolina. Ecco, vi faccio vedere questa struttura chimica, non tanto ragazzi perché la dobbiamo imparare a memoria, assolutamente no, ma perché mi farebbe piacere che poteste, ecco, immediatamente apprezzare e quindi anche in un qualche modo razionalizzare il fatto che nel momento in cui dovessimo essere, per esempio, dei competitori al riconoscimento del trasporto dell'acetilcolina, altri sali di ammonio quaternari permanenti possono essere ovviamente competitori di questo trasporto. E vi faccio vedere questo oggetto che si chiama, ecco, per gli addetti ai lavori, nel momento in cui uno si dovesse occupare di sistema colinergico, ovviamente, e quindi verificare quale potrebbe essere le ripercussioni di inibire un trasporto di colina nella comunicazione colinergica. Ecco, vi faccio vedere, ecco, l'emicolinio 3, non tanto perché lo dobbiate imparare a memoria, ma perché cominciate ad apprezzare come anche strutture, no, diverse chimicamente dall'acetilcolina stessa, ma che possano in un qualche modo garantire uno schema interattivo, ecco, che useremo spesso, possono diventare in questo caso, attenzione, questa è una cosa interessante, potreste anche immediatamente cogliere la ragione, essere un inibitore del trasporto, ma non essere trasportato. Cogliete la differenza sottile di quello che vi sto anticipando? Questi oggetti sono inibitori del trasporto della colina, quindi competono con il sito di riconoscimento della colina, ma non sono in grado di essere trasportati al suo posto. Quindi nel momento in cui occupano, immaginate, ecco, la cavità che costituisce poi il, diciamo, il canale di trasferimento della colina, ovviamente tra i due lati del nostro compartimento, questi oggetti, e forse potreste apprezzare la ragione perché riconoscono il canale di trasporto, ok ragazzi, della colina, ma non sono in grado di essere trasportati. Andrea, preparati con una risposta ovviamente chimicamente sugosa. Ecco, la cosa che volevo farvi vedere immediatamente è ovviamente questo tipo di approccio mentale, no? Attenzione, nel momento in cui dovessimo avere altri sali di ammonio quaternari, e ne vedremo ben donde chiaramente nel mondo colinergico, sempre una preoccupazione del fatto che questi non possano agire anche altrove rispetto a dove noi andremo a fare la nostra lezione scolastica. E questo dell'emicolino 3, ragazzi, ve lo sottolineerò perché vedremo ancora questi bis, vedete che sono bis, è proprio un, ecco, una struttura gemellata, vedete che è proprio, ecco, una struttura che in un qualche modo è gemella di se stessa, ha un piano di simmetria, se vedete, che in un qualche modo passa in mezzo al sistema di interconnessione chimica tra i due fenili di quel sistema bifenilico, e quindi ecco che questo oggetto è ovviamente diciamo un competitore al sito di riconoscimento della colina, ovviamente non viene trasportato. Andrea, puoi dirmi perché non viene trasportato, pur essendo un competitore del sito della colina, nel suo trasportatore?
Sei... Oserei dire per un eccessivo ingombro dovuto...
Mi piace molto, potrebbe essere il fatto che rispetto all'acetilcolina che abbiamo visto, questo oggetto potrebbe essere in grado di ovviamente iniziare il processo di riconoscimento, quindi l'imboccatura del canale, ecco, viene riconosciuta tanto quanto, ma essendo, uso sempre la mia personalissima proprietà molecolare che vi ho già introdotto, essendo più ciccio dell'acetilcolina, avendo ovviamente, l'ha detto in maniera molto più forbita e quindi appropriata di me Andrea, ecco, avendo probabilmente un volume di occupazione e di conseguenza, nel momento in cui riconosce qualcosa, un ingombro sferico. Ricordatevi che noi percepiamo un ingombro solo se riconosciamo qualcosa. Se siamo da soli, come sempre, occupiamo uno spazio ma non ingombriamo nessuno. Ok? Vi ricordo sempre questo aspetto perché è molto importante, anche per quello che diremo. Ognuno di noi ha un volume di occupazione, ma non necessariamente un ingombro sterico. E come potete immaginare, l'ingombro sterico dipende dall'interlocutore. Per alcuni interlocutori potreste ingombrare molto, per altri interlocutori potreste ingombrare molto di meno. E questo, scusatemi se ve lo lascio come regola di vita applicabile socialmente anche ai sistemi molecolari. Elemento che invece vorrei che portaste con voi, a parte questo primo elemento, no, di competizione, no, al trasporto, che però è in questo caso limitato al riconoscimento, perché l'oggetto effettivamente è più grande. Immaginate che in un qualche modo formi proprio un tappo, ecco, uso questo termine molto brutto, no, nei confronti del canale di trasporto della colina. Un elemento invece che vorrei che portaste con voi è il sistema bifenilico, che incontreremo anche in molti sistemi che avrete sicuramente già incontrato in quanti altri sistemi. Attenzione alle rappresentazioni bidimensionali, ragazzi. Questo mi ricollega un po' anche al fatto di essere potenzialmente ingombrante, quindi avere un volume di occupazione non vuol dire necessariamente avere, no, una costanza nell'ingombro. Ma guardate il bifenile, scritto, disegnato come non potevamo fare, ovviamente, a sinistra, perfettamente planare, perché non c'è un modo diverso per disegnarlo, no, semplicemente, no, da un punto di vista della sua formula di struttura bidimensionale. Guardatelo nella sua rappresentazione tridimensionale a destra. Ecco, una cosa che mi farebbe piacere che voi ricordaste, che quando avete dei sistemi bifenilici, sempre, che disegniamo sempre come, in un qualche modo, ecco, l'ortografia chimica ci consente, a sinistra, da un punto di vista della rappresentazione struttura bidimensionale, occio, questo è un francesismo, occio, invece a quello che è la nostra subita proiezione della sua del suo volume di occupazione nello spazio e il suo ingombro sterico. E la cosa che vi faccio notare qui, e succede spesso, e potreste anche, non lo chiedo ad Andrea, ma sicuramente Andrea ha una giustificazione del fatto che tutti i sistemi bifenilici, tranne situazioni molto particolari, quasi mai sono, come ovviamente l'ortografia chimica ci insegnerebbe, ovviamente a sinistra, coplanari, ma sono quasi sempre sfalsati, ed è chiaro che quell'angolo dietro, che adesso voi in un qualche modo avete già individuato, 1, 2, 3, 4, quell'angolo dietro rotabile, ha, come potete immaginare, un massimo di instabilità, un massimo di energia conformazionale, esattamente quando il sistema è coplanare. E qui penso che, ecco, lo dico io, ecco, abbiamo ovviamente i 4 atomi di idrogeno, che per noi vuol dire poi densità di carica negativa, perché fuori abbiamo sempre gli elettroni di sto atomo di idrogeno, e casa mia, come rivedremo poi tra qualche minuto insieme, ecco, cariche dello stesso segno si respingono. Ecco che nel mio caso i 4 atomi di idrogeno, che costringo a essere il più vicino possibile nel momento in cui la struttura è coplanare, inevitabilmente generano una repulsione che io chiamo sterica, ma non è per nulla sterica, è molto coulombiana, ragazzi, perché vi ricordo che fuori abbiamo sempre elettroni e gli elettroni a casa mia rimangono sempre caricati negativamente. Ecco, Coulomb dice: se potessimo aumentare le distanze, cogliete, per ridurre la repulsione elettrostatica, io sarei felice. Ecco che quest'angolo dietro in un qualche modo ruota, e mediamente il minimo, la maggiore stabilità, il minimo di energia di questo sistema solitamente si piazza intorno a quei 45, 50, 52 gradi come ovviamente possibilità di rotazione. Ruotano, ma con un vincolo, che è quello di avere una barriera ovviamente di attivazione conformazionale esattamente in prossimità della coplanarità. E spero di essere stato chiaro il perché. I 4 atomi di idrogeno, le densità di cariche negative che abbiamo attorno ai 4 atomi di idrogeno, ecco, Coulomb ci insegna che, se possibile, ecco, li mandiamo più lontano possibile. Il più lontano possibile con questo vincolo geometrico del bifenile sono circa 45-50 gradi, dipende dal bifenile che stiamo considerando. Andrea, ti torna, mi basta questo e vado avanti? Era l'unica cosa bella che non potevo non dirvi, ecco, no, non perché mi interessi le micoline, avete capito, ragazzi, ma però la logica. Occio ai sali di ammonio quaternario, occio ovviamente al fatto che i sali di ammonio quaternario possono avere volumi di occupazioni diversi rispetto all'acetilcolina e quindi avere ingombri sterici, per esempio rispetto al canale di trasporto, per cui l'acetilcolina viene trasportata, questa no, perché ovviamente bla bla bla, ma soprattutto, ecco, una bellissima ripercussione sul fatto che questo ingombro potrebbe anche derivare dal fatto che i due sistemi bifenilici non sono perfettamente coplanari come solitamente disegniamo a sinistra, ma sono le leggermente sfalsati, e questo chiaramente aumenta, se ci pensate, no, l'ingombro, perché ovviamente aumenta anche il volume di occupazione di questo oggetto. Ecco, tanto che solitamente l'angolo che dietro, che in un qualche modo garantirebbe la maggiore stabilità, non è quello ovviamente a 0-180, vedete voi, no? 0-180, bensì ovviamente una situazione sfalsata di circa 50 gradi. Bene, sono molto felice, vado avanti. Ragazzi, abbiamo parlato dell'importanza fondamentale di questo enzima acetilcoenzima A dipendente, che è questa transferasi che trasforma ovviamente la colina, che adesso potete guardare, ecco, questo bellissimo alcol primario, ovviamente, no, un derivato bellissimo dell'alcol etilico, in cui ovviamente nella posizione, adesso vedete, adesso qui Andrea potremmo disquisire se è la posizione ovviamente 1 o la posizione 2, però ognuno di voi potrebbe, ecco, a questo punto darmi una personale interpretazione, ma vedete che abbiamo questo sale d'ammonio permanente trimetilico, no? E ricordo sempre, ragazzi, anche se poi ad un certo punto me ne dimenticherò, ma uso questa rappresentazione ora per ricordarvelo, ricordatevi che esisterà sempre, sempre, sempre un bilancio della carica, per cui anche se noi guarderemo con grandissimo egoismo il catione di ammonio, perché è lui il protagonista ovviamente da un punto di vista chimico, farmaceutico ed interattivo, non ci dimentichiamo che questo sale d'ammonio avrà sempre una controparte anionica in funzione chiaramente del bilanciamento di carica che potrei avere nel sale nel momento in cui ovviamente lo utilizzo, no, come principio attivo, quindi come composto chimico da dover essere poi solubilizzato e veicolato, piuttosto ovviamente che nel momento in cui è già nel suo brodo di cultura, il suo controione sarà quello che madre natura gli avrà assegnato, che non necessariamente deve essere ovviamente quello che io ovviamente gli ho messo vicino nel momento in cui l'ho formulato come sale. Questo spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ci sarà comunque sempre per il bilancio della carica un suo controione che viaggerà più o meno alla distanza che Coulomb gli avrà assegnato, in funzione ovviamente anche della idratazione, della sfera di idratazione, come sapete bene, di questi ioni, ragazzi. Questo volevo ricordare. Enzima che fa una classica reazione di esterificazione, ovviamente utilizzando il mitico, ecco, da un punto di vista biologico, estere attivato per, scusatemi, acido attivato ovviamente per questo tipo di reattività. E la cosa che anche in questo caso abbiamo anticipato ieri, il fatto che sia assolutamente un enzima essenziale, la cui assenza, il cui malfunzionamento ovviamente ancora oggi è implicato ovviamente in diverse patologie del sistema nervoso centrale, e quindi sempre un occhio di riguardo alla capacità e quindi alla struttura e alla funzionalità di questo enzima, anche nel momento in cui dovessimo, come diremo un po' più avanti, ecco, raccontare ovviamente alcune e questo ve lo dico sempre per ricordare, ecco, quello che abbiamo già detto all'inizio: non confondiamo mai le cifre con la calcolatrice, le cifre che produce la calcolatrice con la calcolatrice. Nel momento in cui parleremo ovviamente di alcune anomalie della macchina, come per esempio alcune neurodegenerazioni, alcuni ovviamente malfunzionamenti che poi si traducono da un punto di vista neuropsichiatrico in patologie come per esempio la schizofrenia, ecco, è chiaro che non possiamo immaginare che tutto questo si risolva andando ad analizzare che cosa succede a questo piuttosto che a quel neurotrasmettitore. Lo faremo per egoismo farmaceutico, ragazzi, per semplicità descrittiva scolastica, ma spero che comprendiate che una macchina così complessa raramente verrà in un qualche modo ad essere malfunzionante per una e una sola semplice modificazione di una concentrazione di un neurotrasmettitore. Cogliete, ragazzi, quasi mai succede così. Un po', ragazzi, come avete imparato per quanto riguarda, ovviamente uso questo concetto generale, no, la descrizione di una inizio di un'eziologia ovviamente di una patologia oncologica, è inimmaginabile di immaginare che un sistema si tramuti in un sistema, no, diciamo una cellula normale in una ovviamente tumorale, per una semplice variazione di concentrazione, no, di un particolare, ecco, trasportatore di un segnale di vita no, all'interno della nostra cellula. È chiaro, anche qui, quando prenderemo in considerazione alcune patologie del sistema nervoso centrale, avremo estremamente grande umiltà nell'immaginare che non è che basti che in un qualche modo vari la concentrazione, no, di adrenalina piuttosto che di serotonina, abbiamo spiegato in un qualche modo il meccanismo della depressione, no, piuttosto che alcuni comportamenti che sono ovviamente tipici, no, ovviamente di alterazioni, anche se volete incompatibili con la nostra socialità, del nostro umore, tipo la schizofrenia. Quindi con grande attenzione. Ecco, scusatemi se per esempio vi ricordo che in alcune importanti patologie si è visto per esempio che ovviamente alcuni di questi enzimi sono cofattori importanti poi di una manifestazione complessa come potrebbe essere quella che macroscopicamente poi ci appare e che noi cataloghiamo da un punto di vista psichiatrico a schizofrenia, ok ragazzi? Quindi questo per mettervi ovviamente sempre in guardia con l'umiltà con cui andremo a trattare ovviamente queste patologie. Viceversa, mi farebbe piacere da subito, perché poi in qualche modo faremo una riflessione insieme anche su questo, che poteste, ecco, immaginando, qui non parte ovviamente il conto alla rovescia, ma che poteste immediatamente discriminare quale potrebbe essere la differenza sostanziale nel momento in cui ho questo substrato e questo prodotto, perché Madre Natura abbia deciso, con tutte le modificazioni che poteva fare su questo substrato, ed erano moltissime le modificazioni che poteva fare su questo substrato, ha deciso ovviamente di trasformarlo in questo prodotto. E la prima cosa che chiaramente vi chiederei è trovare ovviamente i comuni denominatori, per cui è chiaro il sale d'ammonio trimetilico, no? Questa carica importante che però rimane nella sua forma trimetilata, ragazzi, Ecco, quindi per esempio, ecco, la distribuzione di questa carica ovviamente e di questo volume di occupazione, il fatto che lo spaziatore, ragazzi, vedete, è uno spaziatore a due termini, quindi un sistema di tipo etilenico e che avrà sicuramente una ripercussione, Madre Natura ci deve aver pensato. La differenza di avere nel substrato ovviamente un idrossile primario e dall'altra parte invece nel suo prodotto, che poi diventa ovviamente per noi l'oggetto del desiderio, un estere. Tra l'altro vi chiederei immediatamente di chiudere un attimo gli occhi e di immaginare, uso questo termine ragazzi perché mi sta molto a cuore, se voi poteste anticipare immediatamente da un punto di vista di una, ecco, io uso questo termine, sorta di fragilità chimica. Se riterreste che sia più fragile da un punto di vista chimico, ovviamente il reagente che abbiamo sulla nostra sinistra o il prodotto che abbiamo sulla nostra destra. Su questo Madre Natura deve aver fatto una riflessione molto profonda. Ora, Andrea, posso chiederti un exit poll relativamente alla fragilità chimica che io potrei avere nel reagente di sinistra rispetto ovviamente al prodotto di destra, perché dobbiamo impararla subito questa cosa, se poi dovremo porci la domanda perché tu acetilcolina non sei un farmaco e non lo diventerai mai, Andrea?
L'acetilcolina a destra è un estere e l'estere è facilmente idrolizzabile.
Allora, ragazzi,
è fragile per quello.
Sì, sì, io colgo, anzi, speravo davvero che Andrea desse la definizione che tutti voi, no? Quanti siamo adesso? Siamo in 82, 81 persone oltre ad Andrea mi avrebbero dato esattamente questa risposta. Ed è corretta, ragazzi. È chiaro che se io guardo la fragilità tra l'alcol primario, su cui io stesso avrei potuto immaginare una sua intrinseca fragilità diversa, chiaramente, diversa chimicamente rispetto a quella di essere estere, ecco, tutti mi avreste dato correttamente questa. Però posso farvi una provocazione, ragazzi, che vorrei che portaste con voi, perché non veniste spesso condizionati da quello che è un apparente buon senso chimico, che porta 82 persone, 83 con Stefano, quindi mi metto nel vostro, ecco, esattamente al, ecco, con voi, nel dire che gli esteri sono fragili. Ora, se fosse, ditemi se un oggetto come l'acido acetil salicilico avrebbe avuto farmaceuticamente il successo che ha oggi. Ora, 83 persone, me compreso, ricordano molto bene, non devo dirlo io certamente a voi, no, che l'acido acetil salicilico per sua intrinseca natura è un estere. Viene somministrato per via orale e tutti voi siete consapevoli, perché lo avete visto con la professoressa Sissi, che il suo meccanismo ne non è un profarmaco. Ecco, uso questo termine, ok ragazzi? E così mi avete capito. Quindi, occhio, sul fatto che, ecco, quando vedo un estere mi preoccupo per lui. Sì, è vero, mi preoccupo per lui, ma con il buon senso chimico. Invece, scusatemi se vi stresso, di questo estere particolare mi preoccupo moltissimo. Ecco, per darvi anche qui una sorta di immediato termometro di come una giusta, corretta analisi preliminare sul fatto di avere da un lato un alcol primario, dall'altro un estere, ci porta molto spesso, con, diciamo, il buon senso chimico, a prestare particolare attenzione agli esteri, immaginando che questi siano, ecco, per loro natura fragili. Verissimo, dipende dalle condizioni, e ricordo a me stesso, sempre farmaceuticamente, che c'è un estere che non avrebbe effettivamente questo grado di, ecco, riconoscimento a tutti i livelli, non indipendentemente dal fatto che sia conosciuto in ambito farmaceutico, a tutti i livelli. E non posso dimenticarmi che questo oggetto, che si chiama acido acetil salicilico, è un estere. Poi lo guardo e dico: caspita, dovrebbe addirittura, nella mia, ecco, lo posso dire solo a voi, nella mia, nel mio ricordo chimico, tra l'altro, essere un estere tra quelli, no, a loro, all'interno della classe, relativamente fragili, perché, caspita, l'alcol che utilizzo, ditemi se vi torna, è un alcol particolare, ed è anche un buon gruppo uscente, direbbe il chimico organico di turno. Ok, ragazzi, quindi su questo invece vorrei fare con voi una riflessione aggiuntiva. Perché ovviamente questo particolare estere della colina è un estere invece a cui io presto una particolarissima attenzione? E adesso mi fermo un attimo. Sul ruolo della colina e il suo aspetto ovviamente di rifornimento come ovviamente materia, ci ritorniamo adesso su questo, ragazzi, è chiaro che sì, come materia prima abbiamo già detto ieri, vi lascio ovviamente un piccolo elemento nutrizionale perché ognuno di voi possa immediatamente avere sopra un'indicazione di quali potrebbero essere, ecco, i nostri approvvigionamenti giornalieri di colina nel momento in cui, tabellina di sotto, fossimo in una particolare situazione temporale della nostra vita e avessimo generi ovviamente differenziati. Quindi vi pregherei sempre, ecco, avendo colto quanto importante sia la colina non solo da un punto di vista neurotrasmettitoriale, ragazzi, ma lo dicevamo anche ieri, anche da un punto di vista della costituzione, no, di quello che sono ovviamente i fosfolipidi di membrana, che hanno questa duplice funzione sia strutturale che poi anche funzionale, ok, ragazzi, sono loro stessi dei trasportatori di segnale, non avremo modo di vederli questi, ma li incontrerete sicuramente in farmacologia. Ecco che in un qualche modo, ragazzi, vi riporto, vi lascio questa piccola tabellina. Sulle mitiche viscicole, ragazzi, abbiamo già detto tutto ieri, vi ricorderei questi due numeri in basso a sinistra che in un qualche modo anticipavamo ieri. Madre Natura utilizza questi sistemi viscicolari, tra le altre cose, guardate un attimo la composizione ovviamente delle membrane di queste viscicole che sono riportate ovviamente nella breve descrizione ovviamente a destra, scusatemi, torno, e l'unico elemento interessante che abbiamo già condiviso ieri insieme è il fatto che ovviamente Madre Natura ha deciso di utilizzarle come sistema di riserva, di archiviazione, di approvvigionamento conservativo, e quindi il numero di queste vescicole, guardate per sinapsi, è un numero considerevole, ma quello che mi interessava di più, perché poi ne abbiamo fatto anche una, diciamo, una considerazione di presenza numerica e di conseguenza di questa presenza numerica, quante molecole di acetilcolina, per esempio, per ognuna di queste stimate 250, 300, 350.000, non è che sia un numero che deve essere standard per definizione, ma variabili anche in funzione della vita del nostro neurone. Ecco, capite bene, ecco, fate una semplice operazione moltiplicativa e potete immaginare qual è ovviamente il potenziale di segnale che ogni neurone ha nel momento in cui decide di ovviamente fondere, e quindi anche il processo in fondamentale diffusione, alcune di queste viscicole, molte di queste viscicole, tutte queste viscicole ovviamente a livello della sua membrana presinaptica. Ok, ragazzi, ci tenevo a darvi un'idea numerica, che quando noi parliamo di liberazione di neurotrasmettitore parliamo di un numero di molecole di acetilcolina che si riversano nella, no, sottile fenditura sinaptica, in un numero assolutamente importante, e Madre Natura vuole questo per essere assolutamente efficiente anche da un punto di vista probabilistico, che l'evento di riconoscimento e poi di attivazione a livello delle due macchine sia assolutamente efficace. Ok, ragazzi, anche da un punto di vista numerico. Abbiamo già ricordato che, così come abbiamo un trasportatore specifico per la colina omnidistribuito, ne abbiamo uno specifico per l'acetilcolina sulle membrane di una di queste viscicole. E Madre Natura copia esattamente questa strategia, come vedremo, per tutti gli altri sistemi di, ovviamente, immagazzinamento anche di altri neurotrasmettitori. Come vi dicevo, ogni neurone diventa, in questo caso, colinergico, adrenergico, serotoninergico e bla bla ergico, ok ragazzi, in funzione dell'assetto enzimatico che il proprio DNA ovviamente deciderà di attivare per ovviamente svolgere la funzione di competenza. Sintetizzare l'acetilcolina, sarò colinergico. Tra le altre cose, ragazzi, vi porrò ad un certo punto una questione, ma che io stesso, ragazzi, a volte chiedo ai miei colleghi neurofarmacologi: ma accidenti, ogni neurone produce uno e uno solo neurotrasmettitore? Invece, ecco, la storia che anch'io all'inizio avevo, quando ero un po' più piccolo, imparato così, l'ho dovuta nel corso degli anni, ringraziando il cielo, modificare, perché mi sembrava strano che effettivamente un neurone potesse essere monomandatario, no? Come fosse in un qualche modo un rappresentante monomandatario di un solo neurotrasmettitore. È vero che ci sono effettivamente sistemi neuronali fortemente specializzati, quello colinergico, quello adrenergico, ma vedremo che Madre Natura ha anche deciso di utilizzare sistemi di comunicazione in cui un singolo neurone, un singolo produttore, possa essere produttore ovviamente di più di un sistema di, ovviamente, di trasporto. Chiaramente spesso lo fa in maniera intelligente, integrando ovviamente, ecco, non fa due cose ortogonali da un punto di vista della funzione, no, nello stesso compartimento. Cerca ovviamente di integrare, magari con modulazioni diverse, portatori del segnale che poi vadano a convergere in una specifica funzione. Quindi stiamo anche pronti intellettualmente ad immaginare che non tutti i neuroni sono monomandatari per un segnale. Questo, in questo specifico, è così nella narrazione, ecco, diremo esattamente così. Troveremo delle situazioni in cui un singolo produttore di segnale possa precostituire più segnali contemporaneamente da riversare, ovviamente, poi la finitura sinaptica piuttosto che nelle terminazioni, ovviamente, dove l'effetto deve verificarsi. Benissimo ragazzi, abbiamo parlato anche ieri del fenomeno di fusione, e qui ricorderei in modo particolare ancora il ruolo del calcio e alcune magiche proteine che avete già incontrato, SNERS, che sono quelle proteine che, vi dicevo, protrudono nell'ambiente citosolico per quanto riguarda la vescicole e le vescicole sinaptiche che conservano il neurotrasmettitore da un lato, e ovviamente lato citosolico la membrana presinaptica, dove ovviamente c'è la controparte. L'aggregatore sociale, l'abbiamo già detto, è il nostro calcio, e su questa, ecco, vi lascerei un po', ragazzi, ecco la narrazione che conoscete già e che questa diapositiva in un qualche modo ricorda, ecco, per ricordare il ruolo funzionale del calcio come aggregatore sociale, mettendo insieme in questo caso due diverse set di proteine che stanno una a livello della vescicola, l'altra a livello della membrana. Fin tanto che non c'è calcio, queste stanno ognuna a casa sua, quando vedono il calcio festone tutti insieme. Scusatemi se banalizzo ovviamente in questo, ma avete colto molto bene. Vi lascio anche, ragazzi, perché molto spesso potrebbe essere un elemento molto interessante, soprattutto in un ambito farmacologico, ma non solo. Ecco, cosa fanno per esempio alcune tossine? Ne ricordo una, perché c'è ovviamente un utilizzo non necessariamente in questo caso, ecco, chiaramente nasce come meccanismo, crudelissimo meccanismo di difesa. Immaginate solo, ragazzi, se voi non foste più in grado ovviamente di immaginate solo se non foste più in grado di fondere vescicole tra ovviamente il, diciamo, il contenuto, no, di queste vescicole sinaptiche che avete ovviamente di acetilcolina e la membrana. Immaginate che per un momento tutto questo processo, quindi non saremo più in grado di liberare acetilcolina. Beh, tutto quello che diremo tra qualche minuto viene meno, ed è chiaro che questo venir meno è incompatibile con la nostra vita. Incompatibile, lo capiremo tra... lo abbiamo già anticipato nella prima, ma lo capiremo ancora meglio. Quindi è chiaro che è un meccanismo crudelissimo per abolire, ovviamente, no, il sistema organizzato di un organismo che in quel momento vi sta offendendo. La tossina botulinica, ecco, famosissima, ha esattamente questo ruolo. ha la capacità, se ci pensate, di ovviamente degradare proprio proteoliticamente le proteine che sono deputate ovviamente al far festone con il calcio nel momento in cui dobbiamo far fondere ovviamente la vescicola presinaptica con ovviamente la vescicola, scusatemi, sinaptica con la membrana presinaptica del neurone stesso. Quelle proteine vengono proteoliticamente degradate ovviamente dalla funzione tipica di questa tossina, che è proprio una tossina proteolitica, taglia ta 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 ta. Ovviamente le vescicole non sono più in grado di far festa con ovviamente la membrana, perché anche se c'è il calcio non c'è più l'interlocutore proteico, e di conseguenza tutto quello che è conseguente ovviamente alla fusione viene silenziato. Se questi processi, come potete immaginare, sono fondamentali per la vita dell'ospite, quell'ospite ovviamente perde ovviamente la sua capacità di portare avanti il suo programma, e quindi posso dire muore, ok ragazzi, muore. E quindi ecco perché la tossina funziona. Noi ne abbiamo, se ci pensate, un utilizzo anche non necessariamente, ecco, di difesa, come quello che in un qualche modo vi sto indicando adesso, ma ne abbiamo anche, porto all'estremo, un utilizzo cosmetico, e di questo diremo due parole ovviamente, del perché effettivamente, ecco, una versione addolcita della tossina botulinica possa essere utilizzata da un punto di vista cosmetologico nel momento in cui ci accorgiamo che alcune imperfezioni che io ho anche qui, vedete ragazzi, queste qui, sono dovute, ditemi se vi torna, ad un eccesso, no, di contrazione del mio epitelio. Ora, se io trovassi un modo leggero, molto leggero, affinché questo epitelio si contraesse un po' di meno, e quindi in un qualche modo riducesse, no, queste sorte di rughe, esattamente quelle, no, di inflessioni della mia epidermide, ecco che questo meccanismo potrebbe avere anche un significato cosmetologico, estetico, e questo, se ci pensate, potrebbe essere dovuto, riduco in maniera molto leggera, intelligente, il rilascio di acetilcolina nel momento in cui l'acetilcolina è responsabile, ovviamente, come vi ho già anticipato, di quelle contrazioni, ovviamente, che possono essere, come vedremo tra un attimo, ecco, volontari o involontari, di tutti i nostri apparati scheletrici e degli epiteli. E di conseguenza, ecco, potremmo avere un leggero beneficio, perché tutto si rilassa e quelle profonde insenature, rughe, no, che in qualche modo madre natura ci mette nel corso degli anni a disposizione per dare un po' una impronta digitale della nostra età, anche da un punto di vista del riconoscimento a distanza, ecco che vengono meno. Ok ragazzi? Quindi vedrete anche questo aspetto da un punto di vista tossicologico. E qui voglio subito ritornare alla parte importante ovviamente di quello che cominceremo a vedere tra oggi e domani, e che è esattamente ovviamente i recettori di competenza, che abbiamo già visto essere di due classi fondamentali, ragazzi, e che vi reintroduco da subito. Mi aspetterò di avere, come vi ho già detto, e qui vi do la prima importante classificazione, sistemi recettoriali che appartengono alla classe ovviamente dei canali ionici ligando dipendenti, e qui li abbiamo in questo momento ovviamente a destra, e che chiamerò perché la farmacologia, io potrei chiamarli ovviamente Claudio e Luigi, ma li chiamerò ovviamente nicotinici e muscarinici, solo per il fatto che, come vi dicevo ieri, due altri interlocutori che madre natura ci ha messo a disposizione crudelmente, hanno una specifica caratteristica di riconoscere ed attivare, quindi sono a tutti gli effetti degli agonisti, ma in maniera specifica, a differenza dell'acetilcolina, rispettivamente il canale ionico ligando dipendente, se questo alcaloide si chiama nicotina, ecco perché chiamerò questi recettori di tipo nicotinico, o viceversa, l'altro, che io adesso faccio così ragazzi, composto di origine naturale, che alcaloide non è, anche se qualche volta, accidenti, viene definito tale, ma alcaloide non è, ok, anche se a volte viene classificato tale, che è appunto la nostra muscarina. Questo tipo di principio attivo di origine naturale ovviamente lo ritroveremo a essere selettivo nei confronti dell'altra classe, che noi ovviamente definiremo recettori muscarinici, e che sono per noi recettori accoppiati alla proteina G, e di cui sappiamo già tutto perché abbiamo già fatto una narrazione meccanicistica su questo. Vi vorrei immediatamente fare una piccola, ovviamente piccola, ecco, che così ritorniamo ovviamente a rimettere ordine a quella, ecco, anatomofisiologia che abbiamo introdotto, vi ricordate, nella prima lezione. Ho detto non preoccupatevi, ritroveremo chiaramente, ecco, il loro ruolo. E ditemi se vi torna, partirei, se ci pensate, a a destra, dove abbiamo i recettori nicotinici, anche perché probabilmente sono i primi che descriveremo con un minimo di dettaglio, e li abbiamo visti, quindi vi ricordo, canale ionico ligando dipendente, selettività, non ci stupisce che deve essere di tipo cationica, l'aveva già anticipato Andrea, perché se devo far fare qualcosa al sistema compartimentato di competenza, ecco, io immagino che devo promuovere attività, che può essere stimolazione di un potenziale d'azione. Non mi stupisco che, come potete vedere, ecco, la gran parte dell'attività neuronale del sistema nervoso centrale è acetilcolina controllata. Certo che sì, ogni qualvolta devo fare qualcosa, devo mandare un segnale a livello del sistema nervoso centrale per fare qualcosa, lì troverò acetilcolina. E non mi stupisco che ovviamente l'effetto primario che io mi immagino, no, debba venire da un punto di vista meccanicistico, devo far partire un potenziale d'azione affinché dall'altra parte si percepisca che qualcosa è avvenuto, e questo qualcosa che è avvenuto deve essere il rilascio magari di un secondo neurotrasmettitore che porterà in quella particolare circuito un effetto poi periferico o comunque centrale, ecco, quindi, no, superiore, ecco, di un certo tipo. Quindi mi aspetto di trovare canali ionici ligando dipendenti a livello di tutto il sistema nervoso centrale. Ok ragazzi? Sì, di tipo colinergico, quindi di tipo nicotinico, così impariamo ovviamente a fare. Mi aspetto di ritrovarli nel passaggio di testimone centrale periferico, vi ricordate gangli? Lì il passaggio deve essere veloce, madre natura non vuol perdere tempo. Siccome il passaggio di testimone molto spesso è per far fare qualcosa, poi vedremo il controllore generale, che abbiamo già visto, GABA, troveremo, ecco, diciamo l'antitesi di controllo negativo ovviamente dell'acetilcolina, e non solo dell'acetilcolina, troveremo il GABA che fa questo controllo, laddove l'acetilcolina dice di sì, il GABA dice no, ok ragazzi, e controllerà ovviamente in maniera assolutamente aspecifica tutti i sistemi di comunicazione, tra cui quello colinergico. Ma in questo caso il passaggio del testimone madre natura lo lascia all'acetilcolina. L'altra cosa molto interessante, ragazzi, che vi ho già ricordato in quel primo brevissimo schema che abbiamo visto, è bellissimo. L'acetilcolina è promotrice a livello delle ghiandole sudorali della secrezione di adrenalina, quindi della produzione e della secrezione di adrenalina. Bellissimo. L'acetilcolina che promuove, in questo caso, ditemi se ritorna, sintesi e rilascio di un ormone. Ah, molto bello. Il quale poi comincerà a circolare e vedremo gli effetti importanti che l'adrenalina ha subito dopo. Non ci stupirà che dopo, ovviamente, il mondo colinergico vedremo quello, ovviamente, adrenergico nel suo generale. E poi vedremo quindi anche a seguito di questo il controllo pressorio, chiaramente, che tipo, da un punto di vista macroscopico, ve lo lascio qui per adesso, ma il controllo di tipo pressorio, che sarà, come potete immaginare, una conseguenza, chiaramente, della liberazione dell'adrenalina. Ma questo non preoccupate. Posso invece andare velocemente sui muscarinici di qua, dove così ritroviamo, prima di arrivare un po' alla classificazione, ragazzi, ritroviamo anche qui la narrazione generale. Il primo che viene in un qualche modo indicato è esattamente l'eccezione alla regola, ed è ovviamente legata alla bradicardia cardiaca, che abbiamo già visto. Vi ricordo, ecco, madre natura, laddove ha bisogno di operazioni che non siano necessariamente veloci, anche se sufficientemente veloci devono essere, ma devono essere in un qualche modo pensate, ragionate, e quindi in un qualche modo che richiedano del tempo, mette sempre un recettore accoppiato alle proteine G, o meglio una famiglia di recettori accoppiati alle proteine G. Così come fa però ovviamente la nostra acetilcolina. Quindi avremo i recettori muscarinici che sono esattamente deputati a questo. Il primo che viene in un qualche modo riportato, ovviamente queste classificazioni non sono mie, ma sono quelle che mi piacciono di più, utilizzate ovviamente da alcuni farmacologi che ovviamente si occupano del mondo colinergico, per cui, ecco, vedete, sottometto sempre il ringraziamento a chi, ecco, è stato bravissimo ad aiutarmi ad introdurvi questo concetto, che sono concetti chiaramente che in parte magari avete già, ma che sono tipici ovviamente, no, di una farmacologia generale poi speciale nell'ambito colinergico. Io qui dico, ecco, mi interessa ricordare che mi aspetto di avere ovviamente recettori accoppiati alla proteina G che riconoscano in maniera selettiva la muscarina, ma anche l'acetilcolina chiaramente, a livello cardiaco, e mi ricordo l'eccezione alla regola, no? Perché lì l'acetilcolina fa esattamente il contrario di quello che fa in tutti gli altri distretti, invece di far fare, silenzia. Quindi ecco che riduce ritmo e forza contrattile. E ovviamente lo ricorderò, perché questo c'è anche la narrazione ovviamente del decimo nervo vago, ovviamente l'innervazione vagale, quindi sarà facile per noi ricordare, ecco, che l'acetilcolina, a differenza di tutti gli altri distretti, in quel distretto particolare madre natura gli ha segnato un'eccezione alla regola. Ok ragazzi? Dopodiché, ditemi se vi torno, in tutti gli altri epiteli, che sono prevalentemente epiteli sicuramente non necessariamente a controllo volontario, quindi parlo degli epiteli ovviamente per esempio bronchiali, degli epiteli gastrici, troveremo nell'epitelio intestinale, laddove ovviamente troveremo in tutti gli epiteli secretori, ok ragazzi, laddove abbiamo secrezione, ecco, in quel caso l'acetilcolina promuove, fai, e lo fa ovviamente, ditemi se vi torna, potrebbe farlo accoppiando, adesso non lo sappiamo ancora nel dettaglio, ma a casa mia, io ho già la storia narrata per quanto riguarda il meccanismo di questi recettori accoppiati alle proteine G, perché mi aspetto che nel cuore, ditemi se ritorno, banalizzo così, questo meccanismo deve essere necessariamente, ovviamente, silenziante, quindi mi aspetto che la proteina G abbia una subunità alfa di tipo inibitorio, ditemi se ritorno ragazzi, mi aspetto dall'altra parte invece che qualunque sia, ovviamente, il distretto dove vado a promuovere un'azione, i bronchi piuttosto che l'intestino, piuttosto che ovviamente le ghiandole salivari, no? Piuttosto che le ghiandole lacrimali, dove volete, ecco, in un qualche modo, ecco, io mi aspetto di avere una subunità alfa la cui proteina G sia di tipo OS o Q, vi torno ragazzi, in modo che queste siano promotrici di attività, e adesso andremo a fare una breve descrizione di questo, spero di essere stato, ma poi quando lo rivedrete anche con la giusta calma ritroverete esattamente, se vi ho sottolineato, ecco, un neurotrasmettitore che promuove l'azione di un ormone importantissimo come l'adrenalina. E anche qui ragazzi vi ricordo brevemente, ecco, con, in un'altra forma, ecco, esattamente lo schema che abbiamo già visto insieme, perché su questo dovrei chiedervi una piccola pazienza di tipo ovviamente farmacologica, che io cercherò con il mio egoismo ovviamente di tradurre in qualcosa di semplice da ricordare da un punto di vista farmaceutico, perché vi ricordo che tutto il nostro lavoro è esattamente quello di interpretare come per esempio acetilcolina riconosca le due macchine, canali ionici ligando dipendenti di qua, recettori accoppiati alle proteine G di là, perché l'acetilcolina, pur essendo un agonista pieno, sia promiscuo, riconosce gli uni e gli altri, e soprattutto guardando tra qualche minuto la struttura della nicotina e della muscarina, capire perché, pur essendo questi a loro volta, no, ditemi se vi torna, degli agonisti pieni, quindi sono in grado di riconoscere e attivare i recettori di competenza, non siano promiscui ma siano specifici. Queste sono le cose che mi interessano. Ecco perché, in maniera molto semplificata, comincio ad introdurvi, ecco, quelle che potrebbero essere le classificazioni a noi utile sia per quanto riguarda i recettori nicotinici sia per quanto riguarda i recettori muscarinici, perché madre natura, in funzione, chiaramente avete visto, dei distretti dove io vado ovviamente a utilizzare acetilcolina come portatore del segnale, modifica leggermente non tanto l'architettura, non tanto il meccanismo, ma diciamo alcune caratteristiche, la sequenza, no, di ovviamente questi recettori, la sequenza proteica, quindi numero e posizioni degli aminoacidi, perché naturalmente vuole, come sempre, essere molto attenta nel dire chi con chi, quale recettore in quale distretto. E anche perché questo chi con chi potrebbe, ditemi se vi torna, variare leggermente la capacità di riconoscere, un po' di più, un po' di meno, e la capacità di attivare, un po' di più, un po' di meno, pur essendo classificati come pieni, ovviamente la funzionalità del recettore stesso. Quindi c'è una sorta di etichetta di, che noi diamo, no, di codice a barre, che ogni recettore ha in funzione del distretto, di dove in un qualche modo deve operare, e anche delle caratteristiche intrinseche, ok? È chiaro che possiamo sempre avere, ecco, io ho preso una Eco App recentemente, no, non faccio la pubblicità, ma è chiaro che ce ne sono tante in concessionaria, ma non so, sono tutte ovviamente più o meno simili, ma tutte un più o meno diverse, ok ragazzi? Quindi cogliete molto bene che, pur essendo tutti recettori nicotinici e recettori muscarinici, al loro interno possono avere differenziazioni che sono quindi non tanto sull'organizzazione generale della struttura, non tanto sull'organizzazione generale del funzionamento, ma quanto sulla specificità ovviamente del riconoscimento dell'acetilcolina in quello piuttosto che nell'altro distretto, e poi ovviamente ragazzi anche nel, ecco, modulare, anche se ovviamente in termini quantitativi, ovviamente loro essere agonisti pieni. Ok, quindi entrerò adesso un po' nel dettaglio della classificazione, perché ci interesserà più che altro, ecco, cogliere gli aspetti generali piuttosto che ovviamente quelli. E qui vi riporto ovviamente, ecco, le due prime rappresentazioni che ovviamente, come potete immaginare, ritornano a richiamare da un lato la selettività cationica che abbiamo già evocato, indipendentemente poi da quale recettore nicotinico andremo a prendere in considerazione, e mi aspetto che siano cationi. Quali sono i cationi più? Ecco, era, vi ricordate quell'elemento di elettrofisiologia che vi chiedevo di ricordare, più abbondanti fuori, per cui quando apro il rubinetto entrano ovviamente con maggior frequenza, sono sicuramente il sodio e il calcio, sodio e calcio mi piace, sodio cardio, perché vuol dire potenziale d'azione, calcio vuol dire potenziale d'azione anche, ma soprattutto aggregazione, no? Facilitatore sociale. Quindi sono due aspetti molto importanti che in un qualche modo combinati insieme, ditemi se vi torna, vuol dire, ecco, far fare qualcosa. Parte un potenziale d'azione, di qua, dall'altra parte, ditemi se vi torna, potrebbe voler dire, a casa mia, aggreghiamoci, e la prima forma bella di aggregazione potremmo averla, ragazzi, come potete immaginare, nel momento in cui devo fondere vescicole con membrane. Ecco, e avete già quindi la storia che vi torna. Dall'altro lato, ecco, introduco che Madre Natura, per questa tipologia ovviamente di intervento facilitatore nel fare, ecco, decide di utilizzare due diverse tipologie di proteine G con cui accoppiare i propri recettori, che vedremo saranno di 5 diversi sottotipi, ma poi egoisticamente li andremo a vedere con un po' più di dettaglio. E ovviamente nel momento in cui deve facilitare un'operazione utilizza una subunità alfa di tipo Q, e questo mi piace molto, perché ditemi se vi torna, vuol dire diacilglicerol, inositol, trifosfato, calcio, e vi ricordate, ecco, tutta quella cascata di eventi che comunque è facilitatore, ovviamente, soprattutto per la presenza del calcio, e poi abbiamo visto calcio e PKC, quindi promozione, ecco, quindi comunque ci torna. E dall'altra parte, quando vuole silenziare, ve l'avevo già detto e non vi stupisce, per esempio a livello cardiaco troveremo recettori che accoppiano ovviamente con subunità alfa di tipo inibitorio, e quindi riducono la MP ciclico e tutta la cascata di eventi che abbiamo già visto, tanto per darvi un inquadramento di tipo generale. Poi vi dirò un piccolo effetto mnemonico, per quando arriviamo ai muscarinici, su come distinguere quali sono ovviamente quelli che accoppiano stimolando e quelli che accoppiano invece silenziando, ma su questo faccio un passaggio veloce, ragazzi, e poi con questo, ecco, arriviamo pian pianino a salutarci, partendo proprio dai ricettori nicotinici. Io vi ho detto che non abbiamo mai, ecco, non vi ho introdotto in maniera generale strutture e funzioni di questi recettori, lo farò in questa occasione con un minimo di dettaglio per, ecco, approfondire alcuni concetti che ci verranno estremamente utili nel momento in cui andremo a interpretare come mai l'acetilcolina e di conseguenza la nicotina e di conseguenza tutti gli antagonisti che andremo a sviluppare, o gli antagonisti che poi andremo a sviluppare insieme, ecco, abbiano quel tipo di caratteristiche in funzione esattamente della modalità con cui la macchina li riconosce. Quindi, ok ragazzi, questa è la ragione per cui, e vi dicevo, la classificazione che noi abbiamo dei recettori nicotinici, che sono come sempre tutti i canali ionici ligando dipendenti che riconoscono l'acetilcolina, nello specifico poi anche quell'alcaloide che io chiamo nicotina, importantissimo, e che conoscete molto meglio di me, a prescindere ovviamente dal corso di farmaceutica 2, di cui diremo due parole, occio, nicotina cattivissima, ok? Poi rasserenerò, perché non voglio essere ovviamente in questo caso terroristico in quello che vi sto dicendo, lo sto dicendo con egoismo, sano egoismo farmaceutico, e con, ecco, qualche rilevanza di tipo farmacologica, tossicologica, ok ragazzi? Vi dicevo, ecco, i recettori che noi avremo di natura nicotinica appartengono a tre importanti famiglie in funzione, ragazzi, di dove andremo ovviamente a localizzarli. E ecco che la classificazione farmacologica li vuole di tipo N se sono a livello del sistema nervoso centrale e ovviamente a livello della ghiandola magica, che ovviamente sarà la nostra produttrice e secretrice ovviamente di adrenalina, quindi le surrenali, ok ragazzi? Quindi questa è una prima famiglia, ovviamente, quindi capite cosa intendo, poi diremo un po' qualche dettaglio da un punto di vista strutturale. Sono di tipo G, se li troviamo avvenendo nel passaggio di testimone ganglare, sono i tre grandi, e sono ovviamente poi l'ultima classe che andiamo a prendere in considerazione insieme, di tipo M, guarda caso, muscolare, muscle in realtà in inglese, ed ecco che ovviamente li ritroveremo localizzati in tutta quella che è la nostra struttura portante muscolare volontaria rossa, ok, striata, tranne il cuore, ok ragazzi, tranne il cuore, ok, bene. E questo l'abbiamo già detto, ok ragazzi. Quindi troveremo ovviamente queste tre sottofamiglie di recettori nicotinici, di cui vi dico tutte condividono ovviamente struttura, architettura, adesso diremo due parole, selettività diremo due parole, ma sono differenti nella sequenza proteica che ovviamente costituiscono le varie subunità, adesso dirò due parole su questo, ragazzi, in modo tale da dare subito una geolocalizzazione dove sono e soprattutto anche una piccola modulazione nella capacità di riconoscere e di attivare la macchina stessa. È come io apro il rubinetto, ma magari lo apro non necessariamente proprio fino in fondo, lo apro con 3-4% in meno del fondo, 10% del fondo, quindi cogliete ragazzi, una sorta di modulazione. Sono sempre un pieno, ma un pieno che può essere leggermente variabile in funzione di dove sono e di qual è la funzione che ho in quel particolare momento. Bene, Due parole, ragazzi, di tipo strutturale, ecco, così poi domani possiamo partire esattamente da qua. Vorrei darvi la prima importante differenza strutturale che c'è tra, ovviamente, un qualunque canale ionico ligando dipendente che andremo a prendere in considerazione, e vedrete che madre natura copia e incolla questo tipo di organizzazione, di architettura, anche per altri canali ionici ligando dipendenti. Chiaramente cambia il ligando, cambia la funzione in funzione di dove ovviamente questo canale deve agire. Questa è la cosa meravigliosa. Quando parleremo di GABA, ragazzi, ecco, potrei copia e incollare la lezione di questa mattina da un punto di vista strutturale, ricordando però che accidenti in questo caso non viene riconosciuta l'acetilcolina, viene riconosciuto il GABA. Il GABA apre di nuovo la sua valvola, essendo un agonista pieno, e quello che entra in questo caso dipende dalla selettività del canale, che invece di essere cationico, e qui io avrei bisogno di Andrea per ovviamente fare un grande lavoro, questo siamo, no, di ingegneria molecolare, ma se io fossi madre natura e dovessi far entrare dei cationi, vi stupisce di che cosa arricchirei il poro del mio canale? Catene laterali di aminoacidi, che natura, Andrea? Qui ci vuole veramente grande ingegneria di tipo molecolare, ma assolutamente sì, perché Coulomb questo ovviamente no, ci insegna. Se devo portare dentro cariche positive e li voglio convincere di fare questo passaggio, io direi che decorerò le pareti ovviamente del mio canale, ovviamente di, ditemi se vi torna, catene laterali di amminoacidi che siano attrattori rispetto allo ione che voglio portare, negative se voglio portare dentro i positivi, positivi se voglio portare dentro i negativi. Per cui tutto quello che dirò adesso, che diremo due parole adesso, domani continuerò, sui recettori, ovviamente, canali ionici ligando dipendenti che stanno riconoscendo l'acetilcolina, beh, il copio incollerò ovviamente per il GABA, perché più o meno, ragazzi, cosa volete che madre natura si sia inventata di più intelligente e meraviglioso di questo? La prima differenza, ragazzi, scusatemi, e torno, rispetto ai recettori copiati delle proteine G, ma non vi stupisce, ragazzi, è un canale, è che questo tipo di organizzazione è un'organizzazione che prevede l'assemblaggio di diverse unità proteiche, quindi in questo caso sono dei pentameri, quindi sono 5 diverse subunità, 5 diverse distinte proteine che si aggregano a formare effettivamente un cilindroide, anche in questo caso, nel cui comparto centrale avverrà, ecco, quello che tutti voi immaginate. Questo fenomeno di apertura e chiusura ovviamente è mediato dal riconoscimento, ditemi se vi torna, ovviamente dell'acetilcolina. Qui vi do subito un'indicazione egoistica di ingegneria meccanica molecolare, ok ragazzi, che è ovviamente il rapporto stechiometrico che voi potete immaginare, ecco, debba sussistere tra una macchina così grande, di cui vi riporto qui solamente uno spaccato, poi ce ne sarà un altro nella diapositiva successiva, uno spaccato, ragazzi, tra l'enormità della macchina da muovere da un lato e l'esiguità, no, occupazionale della piccola acetilcolina. Qui abbiamo veramente, ecco, una differenza abissale tra Davide e Golia, da un punto di vista ovviamente volumetrico. Allora, non vi stupirà che madre natura, laddove possibile, utilizza sistemi di cooperazione per fare operazioni che sarebbero impossibili da svolgere per un solo oggetto di piccole dimensioni rispetto all'oggetto di grandi dimensioni. Quindi la cooperatività che voi avete già introdotto col professor De Filippis per noi qui è quasi automatica. Quindi molto spesso le stechiometrie di riconoscimento per questi canali ionici ligando dipendenti non sono una molecola di acetilcolina, un assemblato canale, perché una da sola non ce la farebbe a muovere ovviamente una macchina così grande. Questi sono movimenti meccanici, ragazzi, che devono essere ovviamente facilitati. Ecco che la stechiometria spesso utilizzata 2 a 1, minimo 2 a 1, che viene riportata anche nel, ecco qui, no, in questo grafico, e ditemi se vi torna, dei siti di riconoscimento che siano localizzati all'interfaccia, no, tra, ditemi a questo punto, 4 delle 5 subunità, diventa un meccanismo cooperativo incredibilmente intelligente. Quindi l'acetilcolina riconosce, ditemi, attraverso 2 siti che sono all'interfaccia di 4 subunità la macchina, e questo effetto cooperativo 2 su 4 è sufficiente per dare il là a quella modificazione conformazionale che a casa nostra vuol dire apriti, chiuditi, ovviamente canale, come esattamente vi dicevo, apriti, chiuditi, valvola del nostro rubinetto. Ok ragazzi, quindi anche qui il primo elemento interessante è che in questo caso abbiamo sempre a che fare con multimeri, multiberi, perché non necessariamente le varie subunità sono identiche, no? Possono essere diverse da un punto di vista ovviamente della loro sequenza, e quindi di conseguenza potremo avere combinazioni, no? Di ovviamente monomeri che danno origine, e qui ecco ovviamente la diversificazione nelle tre macro categorie che abbiamo visto prima, no? Sistema nervoso centrale, gangliare e muscolare, dove diversi assemblaggi di queste cinque subunità danno origine esattamente a canali che fanno, sono tutti fatti così, e hanno tutti esattamente quella funzione, ma che si distinguono esattamente nella modalità di riconoscere e poi di attivare attraverso il riconoscimento l'acetilcolina e ovviamente la quantità di apertura del nostro rubinetto. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Allora ragazzi, io mi fermerei qui per oggi, riprenderei da qui, perché così ecco abbiamo un po' di tempo domani, il nostro ovviamente, la nostra, ecco, il nostro apprendistato su ovviamente i recettori nicotinici. Ok ragazzi, allora vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, un abbraccio forte e ci vediamo, sentiamo domani. Ciao cari!